Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo all'entrata del 20° giorno di Sivan 5771, 19 giugno 2011. Siamo arrivati quasi alla fine di questo ciclo di lezioni sulla Megillah di Ruth. Questa storia affascinante di una donna figlia del re Eglon, famiglia reale, Moavita, che decide di convertirsi, di seguire sua suocera, di abbracciare una nuova fede molto difficile e molto impegnativa, ma questo desiderio non viene da un fattore esterno. Bensì dal fatto che la sua anima era l'anima di Tamar, che era l'anima della figlia di Lot, era un'anima che era venuta in questo mondo per rettificare dei cicli precedenti. E siamo arrivati alla quinta lezione di questo ciclo di Ruth, 5 su 6 lezioni. Troviamo nel quarto capitolo. E parleremo in particolare del quarto verso del quarto e ultimo capitolo. Prima di entrare nel merito della lezione, vorrei raccontare un episodio. Una storia successa più di 60 anni fa, circa. Quando era appena stato stabilito il nuovo paese, Stato di Israele, uno stato giovane, debole, accerchiato da nemici, da lupi che lo vogliono sbranare. In quel momento il nuovo primo ministro, David Ben-Gurion, vuole stabilire una legge che il militare sarà obbligatorio sia per maschi che per femmine. Probabilmente lui ha avuto delle ragioni, motivazioni dal punto di vista di sicurezza, di difesa del paese, solo che questo avrebbe messo a rischio l'identità e il valore della donna, andando al militare, maschi e femmine, eccetera. Si dice che le donne in Israele sono diverse. Infatti, le donne israeliane nascono con il mitra in mano, sapendo cosa vuol dire la vita, difendere un paese, una patria. Un'altra pasta. Non nascono nelle discoteche, droghe, divertimenti, nascono con roba pesante. Ebbene, David Ben-Gurion vuole stabilire che l'arruolamento delle donne sia obbligatorio a tutti. Ma il mondo religioso è contrario severamente a questa decisione perché metterebbe a rischio il valore, l'identità della donna, la pudicità della donna. Se una donna vuole andare ancora, ma obbligare tutte le donne, questo avrebbe rovinato il significato spirituale della donna. David Ben-Gurion è deciso, determinato, i Rabbanim vanno contro di lui, c'è una guerra molto forte a livello spirituale, cos'è il bene per il futuro del popolo di Israele? Un giorno Ben-Gurion va a incontrare un grande studioso, uno dei grandi studiosi di Israele, si dice che lui era andato dal Chazon Ish. Forse era un altro, ma così dice la storia, si racconta. È arrivato dal Chazon Ish e dice: voi Rabbanim dovete capire che io lo faccio per il bene di Israele, della terra, dello Stato. Il mio nome è David Ben-Gurion. Io non appartengo a una tradizione diversa. Io appartengo ad Israele. Il mio nome è David. Quel David lì, il famoso David, che era il primo monarca, il secondo monarca di Israele. Dopo Shaul, il re futuro è Davide. Non pensare che io voglio fare una cosa contro la tradizione, perché io derivo da quella tradizione, il mio nome lo dice. Gli risponde questo grande studioso, questo grande Rosh Yeshiva, gli dice: guarda, il tuo nome è Davide, hai ragione. Tu discendi dal più importante capostipite della monarchia di Israele, benissimo. Ma se tu cambierai la legge e imporrai a tutte le donne di andare al militare, causerai che il tuo nome, il tuo omonimo David, quello che alla quale il tuo nome si riferisce, tu causerai che Davide Melech non sarà più un re. Facendo questo, distruggerai il valore di Davide. E gli ha spiegato tutta la ragione per la quale Davide è diventato re ed è stato considerato un ebreo. Perché la donna ha un'identità diversa da quella dell'uomo. Quella di stare in casa, come dice Davide Melech nei Salmi, col kvuda bat melech penima. La bellezza di una donna, di una figlia di un re, è stare a casa, è stare dietro le quinte. Non. Uomini, la loro natura è di uscire fuori, combattere, la donna è quella di custodire la casa. Nella vita anche così. Non che le donne non possono fare carriera, attenzione. Ma il ruolo principale dell'uomo è quello di uscire fuori e quello della donna. Questo è il ruolo principale. Donne possono anche lavorare come gli uomini, ma sicuramente che l'uomo stia a casa, la donna vada. Gli dice il Chazonish a David Ben Gurion: il tuo nome è David, è vero. David è il primo monarca importante, il capo civile della monarchia di Israele. Bene, secondo re, ma il primo della dinastia monarchica. Ma se tu farai questa legge, causerai di delegittimare e trasformare l'identità di David Amelech, il primo David, e metterla in dubbio. Perché vorrei dire che la donna non deve essere più una donna di casa, una donna che deve stare dietro le quinte, che custodisce la casa. No, anche lei è come l'uomo. Allora causerà un grave danno. E lui ha spiegato tutta la storia a Ben Gurion si è convinto, e dopo questo incontro, che stava per imporre questa legge, ha fatto marcia indietro e ha lasciato libera la cosa. Chi vuole, le donne che vogliono andare al militare, possono andare al militare, ma non è più obbligatorio. Per capire meglio questa storia, dobbiamo entrare nella Megillah di Ruth, quarto capitolo, quarto verso, e in retroscena di questo. Siamo arrivati al punto che Boaz dice a Ruth: non preoccuparti, io ti redimerò, io ti riscatterò, riscatterò il campo che apparteneva a tuo suocero, a tuo marito, e io riscatterò anche te e ti sposerò. Però c'è un parente più vicino, Tov, che si chiamava, era lo zio di Boaz, che era lo zio anche del marito di Ruth, di Mahlon. Se lui vorrà sposarti, bene. Se no, io sono qua disponibile. Boaz raduna 10 persone e prepara e stabilisce la legge che che una donna moabita può sposarsi, può diventare ebrea. E oggi parleremo di questo argomento che è stato introdotto nella lezione precedente, nella lezione numero 4, e in questa lezione continueremo e svilupperemo bene questo concetto. Se una donna moabita può convertirsi o no. Viene chiamato questo parente più vicino e gli si viene chiesto: vuoi sposarla? Vuoi redimere il campo? Vuoi comprare tu il campo che appartiene a Naomi, a Ruth? Vuoi tu sposarla? Se tu redimi il campo, tu devi anche sposare Ruth. Devi fare la mitzvah di continuare la famiglia di Mahlon, Yibum, come abbiamo detto, levirato. Se non vuoi, allora lascia tutto, Chalitza, liberala e poi dopo io sono dopo di te. Boaz aveva visto che Ruth era una donna molto molto speciale, un'anima fuori dalla norma, aveva visto che c'era qualcosa. Boaz vuole subito sposare Ruth, lui ha 80 anni, Ruth ne ha 40. Ma il bello che Boaz, forse lui con lo spirito divino, aveva visto che lui stava per morire. Infatti Boaz sposa Ruth solo una notte. E in quella notte, il giorno dopo il matrimonio, lui viene a mancare. Ma fa in tempo ad avere un figlio da Ruth che si chiamerà Oved, il quale avrà Ishai, il quale avrà David Amela. Il verso 6 dice così: disse il familiare più vicino che aveva il dovere di redimere per primo. Lo halligol, io non posso redimere Ruth, non posso comprare il campo e sposare Ruth, perché io ho paura che i miei figli non saranno ebrei. Ho paura di distruggere la mia eredità, la mia discendenza, perché Ruth è moabita e moabiti c'è un dubbio se possono sposarsi. Per cui io ho un dubbio sulla mia prole. Io ti lascio a te redimere perché io non potrò redimere. Chiedono ai commentatori: cosa vuole dire qui lo zio di Boaz che io non posso redimere perché i miei figli non saranno ebrei forse? E allora ho un problema. Se lui ha paura che Ruth non è ebrea, perché le donne moabite non possono convertirsi al popolo di Israele, come vedremo tra poco, come abbiamo accennato nella lezione precedente, allora lo zio di Boaz, che si chiamava Tov, avrebbe dovuto dire: guarda, io non posso redimere perché lei non è ebrea. Così come i suoi figli non saranno ebrei, anche lei non è ebrea. Se lei non è ebrea, lui non può sposarla. Come mai uno dice: io non posso sposare lei? Perché ogni rapporto che uno ha con una donna non ebrea è vietato. Avrebbe dovuto dire: non posso sposarti. Invece no, dice: no, io non posso perché i miei figli saranno in dubbio. Che logica ha qua di mettere in dubbio i figli e non il fatto che lui stesso non poteva sposarla se lei non sarebbe ebrea? E poi non si capisce. Boaz aveva radunato 10 persone. Aveva stabilito, il Boaz era il capo del Sanedrin, e lui aveva stabilito la legge che una donna moabita poteva sposarsi, poteva convertirsi, che solo gli uomini non potevano convertirsi, ma le donne potevano convertirsi. Ebbene, se è così, allora come mai Lo zio di Boaz mette in dubbio una decisione del Sanedrin, una decisione che era già stata chiarita, che un uomo non può convertirsi, ma una donna può convertirsi. Lo yavo amonim moavi bikel Hashem, amonim velo amonit moavi non moavit. Non può un amonim e un moavi convertirsi, ma un amonit, una donna sì, e una moavit, una donna, si può convertire. L'aveva stabilito Boaz prima, aveva radunato 10 persone, aveva chiarito che la lacara era così. Viene suo zio e dice: no, ma può darsi che non è così e i miei figli non saranno ebrei. Come? Può andare contro una decisione di un Sanedrin? Cosa vuole dire questo? Per capire questo dobbiamo schiacciare un pulsante forward, andare avanti con la storia di qualche decennio. Abbiamo spiegato nella prima lezione e un po' toccato nelle lezioni seguenti della sfida tra Golia e David Amelech. Nell'ultima lezione abbiamo anche citato questa Gemara che adesso vi analizzo meglio. Golia era figlio di Orpa, era cugino di David Amelech, secondo grado. Orpa era l'altra nuora di Naomi. Naomi ha due figli, che si sposano con due donne moavite, figlie di re. Una è Orpa e una è Ruth. Orpa vuole convertirsi, ma non si converte. Da lei avrà un figlio che si chiama Golia. Un forzuto, un gigante, che per 40 giorni maledisce Israele, maledisce la Torah e il Dio di Israele. Con arroganza, insulta: venite a sfidarmi voi. Shaul, il re, non sa cosa fare. Chi vuole sfidare Golia e vincerà la sfida? Gli do mia figlia in sposa, Michal, una donna da una bellezza infinita e sovrannaturale, dice il Talmud. Chi vuole mia figlia Michal? Chi vuole andare a sfidarlo? Arriva il piccolo pastore, il giovanotto, David Amelech, con qualche sassolino e una fionda. Dice: io sono disposto a sfidarlo. Mi date il permesso? Tutti hanno dato per certo che lui avrebbe perso. Ma cosa si poteva fare? Non c'erano altri potenziali sfidanti. Shaul chiede a Doeg, il capo del Sanedrin, suo braccio destro: senti Doeg, questo uomo, questo ragazzo, figlio di Ishai, che è figlio di Oved, che è figlio di Ruth, lui è legittimo per diventare un re? Risponde Doeg: tu mi chiedi se lui può essere un re? Perché non mi chiedi se lui può essere ebreo? Se lui può sposarsi con una donna ebrea? La Torah dice che un moavita non può convertirsi e far parte di Israele. Avner, che è il capo dell'esercito, dice a Doeg: scusami Doeg, ma noi sappiamo che un moavita uomo non può convertirsi, ma una donna può convertirsi. E qui nasce un dibattito tra Doeg e Avner. Doeg dice che anche una donna non può, Avner dice solo un uomo non può, ma una donna può convertirsi, per cui David Amelech è ebreo, perché Ruth era una donna e una donna poteva convertirsi, e nasce una pesante discussione, dibattito tra i due. A questo punto Shaul dice a Doeg: vai nel Bet Midrash, dove si studia, dove si stabilisce la legge, vai e chiedigli cosa dicono. Parla e stabilite questa legge, perché devo sapere, questo David che va a sfidare, Se lui vince la sfida, poi deve sposare mia figlia. E se non può sposarsi con un'ebrea, come può sposare mia figlia? Come posso dargli mia figlia? Come posso mantenere questo voto? Doeg va subito in Bet Midrash e chiede: può una donna moabita convertirsi o non può convertirsi? Allora, la discussione che c'era prima tra Doeg e Avner, che Avner dice, c'è scritto nella Torah, Moavi non può convertirsi, Moavi è il maschile. Doeg gli risponde, Avner, anche Mamzer è il maschile. Vuol dire che una donna Mamzer può convertirsi? No. Così come Mamzer è scritto al maschile, ma si riferisce anche a una donna, anche Moavi è al maschile, ma si riferisce anche a una donna che non può convertirsi. Gli risponde Avner a Doeg: no, perché Mamzer è un caso particolare. Mamzer viene dalla parola Mumzar, che c'è un difetto estraneo. Per questo è scritto Mamzer. Mamzer non è scritto al maschile per escludere una donna, ma perché è Mumzar, è una composizione di due parole, ma in realtà si riferisce anche a una donna. Allora chiede Doeg a Avner, c'è scritto che un egiziano non può convertirsi per 3 generazioni. C'è scritto anche lì Mitzri maschile, ma non c'è scritto Mitzrit. Allora una donna Mitzrit egiziana può convertirsi? No. Così come una donna non può convertirsi egiziana, anche una donna moabita non può convertirsi. L'egiziano non può convertirsi per 3 generazioni, mentre quella moabita non può convertirsi mai. Risponde Avner a Doeg: guarda che lì è diverso, perché la Torah dà una ragione. Sai perché i Moabiti non possono convertirsi? Perché loro non vi hanno accolto con pane e acqua. Quando voi siete passati dalla loro terra, non solo che loro non vi hanno lasciato passare nella loro terra, sono venuto a combattervi contro, invece di accogliervi con pane e acqua e darvi aiuto. E i Moabiti chi erano? Erano parenti di Israele, perché i Moabiti vengono da Moab, che Moab è il figlio di Lot. Lot era nipote di Avramo, per cui sono cugini. Ma siccome loro non vi hanno accolto con pane e con l'acqua, vi hanno fatto la guerra, non vi hanno lasciato passare, per questo i Moabiti non possono convertirsi. Allora dice Avner, per quale ragione i Moabiti non possono convertirsi? Perché non vi hanno accolto con l'acqua. Gli dice: le donne non hanno l'abitudine di uscire fuori, di accogliere, le donne stanno a casa. Per cui quelli che hanno la colpa di non aver accolto il Bene Israel con il pane e l'acqua sono gli uomini, per cui gli uomini non possono convertirsi, non le donne. A questo punto gli dice Doeg a Avner: scusami un attimo, gli uomini potevano uscire ad accogliere gli uomini, le donne potevano uscire ad accogliere le donne. Per cui perché mi dici che le donne non hanno colpa, che non hanno accolto, per questo loro possono sì convertirsi? Così come gli uomini non hanno accolto gli uomini, le donne non hanno accolto le donne. E rimane la discussione tra Doeg e Avner. Da una parte Doeg vuole dire che le donne moabite non possono convertirsi, e dall'altra parte c'è Avner che vuole dire che le donne moabite possono convertirsi. Che la ragione che la Torah dice moavi e si riferisce solo ai maschi, perché i maschi non sono usciti ad accogliere, mentre le donne non hanno l'abitudine di uscire ad accogliere, le donne non hanno l'abitudine di uscire fuori. Le donne devono custodire la casa, devono proteggere la casa, salvaguardare le fondamenta dell'ebraismo, la casa. A questo punto Doeg non è d'accordo con Avner, Avner non è d'accordo con Doeg, Doeg vuole stabilire che David non è ebreo, Avner vuole stabilire che David è ebreo, Shaul dice vai al Bet Midrash. Avner va al Bet Midrash, Doeg va al Bet Midrash e chiede: secondo voi una donna Moabita può o non può? Dice la Gemara che c'era il cognato di David Amelech, che si chiamava Yitro, che aveva sposato Abigail, la sorella di David Amelech. Abigail era anche una donna di una bellezza infinita. David Amelech aveva diverse sorelle. Una era Abigail. Il marito di Abigail, Yitro, prende una spada, la ficca, la mette dentro la terra e dice: chiunque non vuole accettare questa legge è degno di essere ucciso da questa spada. Io ho ricevuto dal Bet Din di Shmuel Aramati, dal Bet Din di Shmuel, che una donna moabita può convertirsi, un uomo non può convertirsi, una donna può convertirsi. Tutti chiedono la domanda: cos'è questa storia di questo Yitro, il cognato di David? Ma se lui aveva sposato una donna che lei discendeva da Ruth, che era discendente di Moabita, la sorella di David Amelech, è come David Amelech. Se David Amelech non è ebreo, anche Abigail, la moglie di Yitro, è anche non ebrea. Yitro stabilisce una legge a suo favore. Lui è coinvolto in questa legge. Lui è di parte, non è la sua decisione, la sua affermazione non è obiettiva. Cui come mai viene accettata questa affermazione di Yitro? E poi cosa vuol dire mettere una spada? E questo è un modo come imporre una regola mettendo una spada? Con la forza, con la prepotenza, non si trasmette uno studio. Chiunque non accetterà questa regola è degno di essere ucciso da questa spada. Da quando in qua nel Talmud troviamo questa prepotenza? E da quando in qua un insegnamento viene imposto con la forza? Se lui ha ragione perché la regola è così, allora la regola è così, spiegala, convinci. Una delle fondamenta dello studio della Torah, della fede ebraica, è che niente deve essere imposto con la forza. Noi non siamo come le altre religioni che vogliono imporre chi è così come noi, se no. Nell'ebraismo non esiste questo approccio. Stranamente qui arriva Yitro, cognato di David Melech, e improvvisa una nuova tecnica di insegnamento, la spada. Per di più, siccome c'era una legge stabilita da Bedin di Shmuel Aramati, che bisogno c'era dire: chi non accetta questa regola deve essere ucciso da quella spada. Quindi non era così importante. Usare la spada qui, perché c'era una legge stabilita da Bedin di Shmuel, che una donna moabita può convertirsi. E basta, bastava fare leva sul fatto che c'è questa regola, c'è un psak, c'è una regola stabilita da un bedin. Per capire tutto questo, capire questo Talmud, per capire poi questi versi del quarto capitolo di Ruth. E per capire anche la storia che abbiamo iniziato, tutto questo concetto, dobbiamo citare un Rambam Maimonide nelle leggi delle ribellioni, primo capitolo. Halachot Mamrim, primo capitolo, dice il Maimonide così. La Torah è divisa in due, Torah scritta e Torah orale. La Torah scritta, indiscutibile, è scritta. La Torah orale è anche indiscutibile oggigiorno perché è stata scritta, è stata tramandata oralmente per qualche secolo, poi hanno dovuto scriverla perché c'era il rischio che venisse dimenticata. Dice il Maimonide, la Torah orale può affermare una regola basandosi su uno degli strumenti di studio della Torah. Noi sappiamo che ci sono 13 modi come analizzare la Torah. Li diciamo nella preghiera ogni mattina e sono ben commentati nel Sidur Sheikh Yitzhak pubblicato da Mamash. Ho spiegato ampiamente questo argomento. Kal vachomer, Gzera Shavah. Quali sono i 13 tipi di studio della Torah? Dice il Maimonide, sia se la Torah orale stabilisce un insegnamento basandosi su una delle tecniche, degli strumenti che la Torah ci ha dato per analizzare la Torah. Binyanav, Katuvechal, Binyanav, Shnektuvim. Se viene stabilita una regola in base a questo criterio di studio. Oppure, se una regola è stata stabilita dai maestri per un certo bisogno di un certo momento, per fare un recinto, una protezione da non, per evitare di inciampare, di fare un peccato, è una mitzvah di ascoltare e di eseguire questa regola che i maestri hanno stabilito e chi trasgredisce questo precetto, lui trasgredisce un precetto della Torah. I maestri hanno dedotto una regola usando uno strumento, uno dei criteri di come studiare la Torah, hanno stabilito una certa regola. Ebbene, questa regola, chi la trasgredisce, lui come se trasgredisce un divieto della Torah e lui punibile come uno che ha trasgredito un divieto della Torah. Principalmente si ricevono le 39 frustate. Ovvero anche se questo precetto non è scritto nella Torah scritta in maniera chiara e non è scritto neanche nella Torah orale, ma è stato stabilito dai maestri in base a un criterio, in base a un attaccana, un decreto per fare un recinto. Comunque, chi lo trasgredisce è come se sta trasgredendo un precetto biblico, perché la Torah ha detto di ascoltare gli insegnamenti, le regole fatte dai maestri. E Rambam va avanti nella legge numero 3 e dice: attenzione, un precetto stabilito dai maestri per fare un recinto, o perché hanno usato uno strumento di studio di questi criteri, 13 criteri che si può studiare la Torah. Questo insegnamento è valido finché non viene un altro Beit Din e decide che quell'insegnamento, quello studio non era giusto, non è stato accettato e può essere modificato. Però continua il Maimonide e dice: Divrei Kabbalah, ma le cose che sono state tramandate da Moshe Rabbeinu, una regola decisa, stabilita da Moshe Rabbeinu, tramandata, è intoccabile. Non può essere discutibile perché viene da Moshe Rabbeinu. Per cui abbiamo la Torah orale, intoccabile come la Torah scritta. Poi abbiamo delle regole stabilite dai maestri, in base a fare dei recinti o perché hanno fatto uno studio e quelle potrebbero essere modificate. Poi c'è Divrei Kabbalah. Divrei Kabbalah sono delle regole stabilite da Moshe Rabbeinu. Cosa abbiamo ricevuto da Moshe Rabbeinu e che cosa bisogna fare? Per cui dice il Maimonide, le regole stabilite da Moshe Rabbeinu sono indiscutibili e intoccabili. Mentre le regole che sono state studiate dal Bedin, perché così è arrivato allo studio, ebbene, se viene un altro Bedin, è più potente e decide che quella regola non era proprio così, e la maggioranza del Bedin decide di annullare questa regola, la regola viene annullata. Praticamente il Maimonide fa una netta differenza tra una regola stabilita da uno studio, da una logica, da un criterio logico, non una logica che noi inventiamo, una logica che Dio ci ha dato e che i grandi maestri, solo dei grandi tzaddikim possono fare, non che ognuno viene e fa la logica, parallelismi, Gzera Shavah, Kalvachomer, no. Se dei grandissimi maestri, Bedin, che è l'unico che ha un'autorità di fare questi ragionamenti, questi studi, stabilisce una regola, poi ne viene un altro e stabilisce la maggioranza di quest'altro stabilisce che la regola non era giusta, può essere modificata, può essere annullata, se si basa solamente su uno studio, non su una Torah scritta, né su una Torah orale, e né su una cosa tramandata da Moshe Rabbeinu che si chiama Divrei Kabbalah. Praticamente nessuno può mettere in dubbio che non si può mangiare il maiale. Se uno dice no, il maiale è diverso perché è igiene, scritto nella Torah chiara. Poi, se qualcuno vorrà mettere in discussione una legge scritta nella Torah orale chiara, anche non si può perché è scritta nella Torah orale. E se qualcuno vorrà mettere in discussione una legge che è stata tramandata da Moshe Rabbeinu, Halakha le Moshe Messinai, come ad esempio i tefillin devono essere quadrati, devono essere neri, devono essere fatti in una certa maniera, sono tutte regole che Moshe Rabbeinu ha stabilito oralmente. Ha detto così è la regola. Non è scritto nella Torah scritto, non è scritto nella Torah orale, ma è una legge di Divrei Kabbalah. Questo non si può discutere, non si può modificare. Ma una regola stabilita da un Bedin, in base a dei criteri logici, criteri che la Torah ci ha permesso di studiare la Torah, questi 13 sistemi o 32 sistemi, ci sono due gruppi di sistemi, questa può essere soggetto a cambiamento. Se c'è un altro Bedin più forte, che la maggioranza di quell'altro Bedin dice che non era così, che lo studio non era. Secondo capitolo, dice il Maimonide, la prima halakha, il grande Bedin che stabilisce in base a quello che pensa sia giusto, una certa regola, e così la fermano. Un altro bedin successivo trova una ragione per annullare questa regola, la può annullare. Come è scritto che tu dovrai andare dal giudice che si trova nei tuoi giorni. Il giudice dei tuoi giorni, lui stabilisce la regola. Solamente un Bedin, ovviamente, non chiunque, un Bedin Sanhedrin, che oggi non c'è più questa autorità centrale mondiale come la Supreme Court, la Corte Suprema che stabilisce le regole. Oggi non esiste un Bedin, non esiste il Sanhedrin, non c'è più qualcuno che ha questa forza, questa autorità. Ma quando c'era il Sanhedrin, un Sanhedrin successivo poteva decidere che una regola stabilita solo in base a uno studio, non in base a Torah scritta, Torah orale o Kabbalah da Moshe Rabbeinu, allora una regola così poteva essere modificata. A questo punto possiamo trovare una chiave di lettura di tutto il Talmud che abbiamo citato prima, della storia talmudica, la discussione tra Doeg e Avner, Davide Melech ebreo, Davide Melech non ebreo. E come mai lo zio di Boaz dice non posso sposarla perché i miei figli forse non saranno ebrei? Come non saranno ebrei? Se i tuoi figli non saranno ebrei, non puoi neanche sposarla. Se lei non è ebrea, non puoi neanche sposarla. Non è che un problema relativo ai tuoi figli, un problema relativo a te è che tu non puoi sposare una donna non ebrea. Se una moabita non può convertirsi, tu non puoi sposarla. Tempo di Boaz si sapeva ben chiaro l'insegnamento: Moavì non può convertirsi, ma Moavit, una donna, può convertirsi. Solamente non era chiaro se questo era un concetto che era stato dedotto da un sistema di studio, uno dei 13 o 32 sistemi di criteri di studio della Torah. E se fosse stato così, allora era un argomento che, anche se era stabilito da un Beddin precedente, era un argomento che poteva essere annullato da un Beddin seguente. Come abbiamo detto prima, che solo le Divrei Kabbalah non possono essere toccati. Una Kabbalah da Moshe Rabbeinu. Ma un argomento stabilito in base a uno studio. Può venire un altro bedine e stabilire che lo studio non era corretto e poteva modificare questa regola. Allora si sapeva al tempo di Davide Amelech, al tempo di Itro, di Abigail, di Shaul, che una moabita può convertirsi, ma non era chiaro di che origine era questa regola. Perché il tribunale di Shmuel, Anavi, il grande Shmuel, che è paragonato a Moshe Aaron, Moshe Aaron Bekoanav, Shmuel Bekroeshemo, dice il re Davide Amelach che Shmuel Hanavi è paragonato allo stesso livello di Moshe e Aaron, sullo stesso livello di bilancia. Per cui, Shmuel Hanavi stabilisce che una donna moabita può convertirsi. Rimane il dubbio se questo precetto è un precetto che è stato tramandato da Moshe, Kabbalah da Moshe Rabbeinu, o un precetto analizzato, dedotto con un criterio di studio. Se fosse come la prima versione, allora è intoccabile, indiscutibile e non modificabile. Se invece è uno studio, potrebbe essere modificabile. Non si capiva di che origine era questa legge stabilita da Shmuel HaNavi, dal tribunale di Shmuel HaNavi. Quando Boaz dice a suo zio Tov, vuoi sposare, vuoi redimere il campo di Naomi e di Ruth e vuoi sposare, fare la mitzvah di continuare la famiglia di Mahlon e vuoi dare a questa donna, a questa anima molto molto speciale, molto santa, la possibilità di procreare e di portare avanti a Israele. Come ogni ebreo ha il dovere di fare, questa donna desidera tanto partecipare, contribuire alla continuità di Am Yisrael. Puoi dare tu a lei questa possibilità o no? Lui cosa risponde? Tov, dice Tov a Boaz, guarda Boaz, io non ho problemi a sposarla, io so che lei è ebrea, perché Shmuel HaNavi ha stabilito nel suo Bedin che una donna moabita può convertirsi. Muavi, ve lo muavit. Muavi non può convertirsi, una muavit può convertirsi. Ma il mio problema non è su Ruth. Io posso sposare Ruth. Il mio problema è un domani, se verrà fuori un altro Bedin superiore e dirà: attenzione, questa regola stabilita dal tribunale, dal Sanhedrin di Shmuel HaNavi. Era un errore, lo studio non era giusto, noi non siamo d'accordo e anche una donna moabita non può convertirsi. Sai cosa succederà a Boaz? Un domani mio figlio, mio nipote, troverà una bella donna. Lui è religiosissimo, studioso, ha studiato nelle migliori yeshivot. Faranno un shidduch, troverà una buona moglie, famiglia importante. Staranno per sposarsi, Arriverà il rabbino che deve sposarli, dirà: no, attenzione, tu sei nipote, sei figlio di Ruth, ma Ruth non può convertirsi, non può essere ebrea, tu non puoi essere ebreo. Mio nipote sarà lì davanti alla Chuppah, umiliato davanti a tutti, dopo che ha preso la migliore catering e ha fatto un mega matrimonio. E lì davanti a tutti sarà umiliato. Tu sei figlio discendente di una moabita che non può convertirsi. Io non ho problemi per me, dice lo zio di Boaz. Ho problemi per i miei figli. Forse la mia discendenza sarà rovinata. Ho un problema che un domani può darsi che verrà annullata o cambiata questa regola. Questo non posso permettermelo. Non posso prendermi questo rischio. Io non posso redimere questa donna, il campo di questa donna, e non posso sposare questa donna. A questo punto capiamo la discussione tra Doeg e Avner. Doeg dice a Avner: ascolta Avner, una donna moabita non può convertirsi. Dice Avner: no, ha già stabilito Shmuel HaNavi che una donna moabita può stabilire, può convertirsi, può sposarsi con un ebreo. David HaMelech è un ebreo a tutti gli effetti. Cosa vuole dire Doeg e Avner? Dov'è la discussione qua tra loro due? Doeg dice a Avner: ascolta Avner, va bene che Shmuel HaNavi ha stabilito questa regola, ma un tribunale, un Sanedrin che stabilisce una regola può essere annullato da un altro Sanedrin. Io adesso sono il capo del Sanedrin. Secondo me questa regola non è giusta. Secondo me questo insegnamento che ha fatto Shmuel HaNavi, il Sanedrin, il tribunale, la Corte Suprema del Tribunale del Sanedrin di Shmuel HaNavi, secondo me è sbagliata. Noi siamo il capo del Sanedrin e secondo me bisogna, si può cambiare questa regola. Bisogna cambiare questa regola. E se cambiamo questa regola, questo David HaMelech, questo ragazzino che vuole andare a sfidare Golia, non è neanche ebreo. Figuriamoci se può sposare la figlia di Shaul se lui vince questa sfida contro Golia. Golia è moabita, figlio di Orpa. David HaMelech, anche lui è moabita. Sua bisnonna era una moabita. Due moabiti che si combattono, e questo vuole considerarsi ebreo. Doeg vuole dire no. Shaul dice a Doeg: vai nel Bet Midrash, vai a vedere un attimo prima di stabilire questa nuova regola. Doeg va nel Bet Midrash e vuole imporre una nuova regola. Dice: sentite, io voglio adesso stabilire mio Sanhedrin, che io sono capo, che David HaMelech non è ebreo, che una donna moabita non può convertirsi. David HaMelech non può andare a sfidare Golia e non potrà sposare la figlia di Shaul se vince questa sfida. Vuole sta per annullare la monarchia di Israele, il capostipite della redenzione di Israele, che Mashiach verrà fuori da David HaMelech. Siamo proprio in bilico, a un pelo da annullare la salvezza di Am Israele, la salvezza del popolo di Israele, la salvezza del mondo intero, che verrà da Mashiach, che discendete di Davide HaMelech. A questo punto viene fuori Itro, sposato con la sorella di Davide HaMelech, sposato con una donna che è discendente da Moabita, mette una spada e dice: Mekublani. Come ho citato prima il Talmud dice nel trattato di Yevamot 76b: Mekublanim beit dino shel Shmuel HaRamati. Io ho ricevuto. Cosa vuole dire qua con la parola Mekublani? Qui Yitro vuole dire: non fate l'errore di pensare che questa legge stabilita dal tribunale da Sanedrin di Shmuel HaNavi Che questa è una regola stabilita in base a un criterio logico di studio della Torah che può essere modificata da un altro Sanedrin. No! Mekublan! Questa è una Kabbalah che arriva da Moshe Rabbeinu, che è lui che ha stabilito. Muavi non può convertirsi, ma Muavi può convertirsi. Questa è una Kabbalah, Mekublani. Se è una cosa da Kabbalah che viene da una tradizione stabilita da Moshe Rabbeinu. È una regola intoccabile, irremovibile. Quando Yitro mette la spada, non vuole fare un atto di prepotenza e di imposizione. Bensì lui vuole dire, guardate, questa regola non è soggetta a pareri. Non è modificabile da un Sanhedrin. Questa regola è come una spada che chi la tocca è come se sta toccando la Torah. Chiunque vuole sfiorare una regola della Torah, penibile di morte, perché vuole toccare la parola di Dio. Se è una cosa che un tribunale ci è arrivato con uno studio, allora ancora. Ma se è stabilito da Hashem, tramandato Kabbalah da Moshe Rabbeinu, intoccabile. La parasha di questa settimana di Korach ci insegna che Korach voleva mettere in dubbio l'autorità di Moshe Rabbeinu, voleva andare contro Dio, perché è Dio che aveva deciso che Moshe diventasse il re, che Aaron diventasse il sommo sacerdote. Ha voluto mettere in dubbio una regola stabilita da Dio. È stato inghiottito dalla terra. Vuoi toccare una regola di Dio? Non puoi, non sei degno di vivere, non meriti di vivere. Quando lui mette una spada, vuole dimostrare che questa non è una regola che può essere modificata da un bedin. Questa è una regola che è come una spada, come la Torah. Se tu la tocchi, sei punibile di morte con la spada. Anche qui è una regola tramandata da Moshe Rabbeinu. È vero che ce l'ha insegnata il Sanhedrin di Shmuel HaNavi, benissimo. Ma non sono stati loro a stabilire, loro hanno solo tramandata da Kabbalah, Mekublani ho ricevuto dal Bedin, che loro hanno ricevuto da Kabbalah da Moshe Rabbeinu, che una donna moavita può convertirsi e solo un uomo moavita non può convertirsi. A questo punto capiamo bene l'errore che fa lo zio di Boaz che non vuole sposare Ruth. Capiamo bene la decisione di Boaz di sposare Ruth, che lui vede l'anima di Ruth, vede la parte interiore di Ruth, l'anima speciale, elevata. Il più importante di Israele. Il capo del Sanhedrin, il grande Boaz. Immaginatevi come oggi una guida, il rabbino capo più importante al mondo, va a sposare una donna straniera, convertita, appena convertita, e secondo molte persone, non è neanche ebrea. Come abbiamo spiegato la lezione precedente, Boaz non guarda la superficialità. Boaz capisce che questa è una regola superiore a essere cambiata, modificata. Shmuel HaNavid non l'ha stabilita in base a un criterio, ma in base a una tradizione da Moshe Rabbeinu. Ma purtroppo suo zio, forse purtroppo, ma per il bene del destino, perché Boaz che doveva sposare, era lui che doveva meritare di rettificare quest'anima. Che Boaz era l'anima di Lot, era l'anima di Yehudà, era lui che doveva completare questa rettificazione. E così suo zio non riesce a capire bene questa differenza, non è convinto che questa è una regola tramandata da Kabbalah da Moshe Rabbeinu. Boaz sa la verità, e comunque Boaz va ben oltre. Vede che qui c'è qualcosa di molto elevato, un'anima speciale da elevare, da completare, da rettificare. A questo punto possiamo trovare un altro Maimonide, un altro Rambam, che dice in maniera esplicita questo commento, questa interpretazione dei versi di questa discussione tra Boaz e suo zio. Questo commento si basa sul grande insegnamento di Rabbi Yosef Chaim di Baghdad, soprannominato Ben Ishchai, uno dei più grandi poskim della Halakha del mondo sfaradita. Come ho detto già, mio parente lontano, io ho questo grande merito, con orgoglio, grandissimo maestro cabalista. E lui porta giù questo insegnamento nel suo libro Ben Yehuda, Commento sul Talmud. E questo insegnamento potrebbe essere anche estrapolato da un altro Maimonide, che dice così: nelle regole di rapporti vietati, Isurei Bia, capitolo 12 e Halakha 18, dice il Maimonide: Ammon e Moav non possono mai convertirsi. Questo solo i maschi, ma non le donne. Come è scritto, non può convertirsi un Moavita maschile. Halakha di Moshe Sinai, un'alakha tramandata da Moshe sulla montagna di Sinai, che solo un maschio non può convertirsi e non potrà mai sposare una donna di Israele, ma una donna può convertirsi. Guardate cosa dice il Maimonide. È un'alakha di Moshe Sinai, ma nel Talmud non c'è scritto questo alakha di Moshe Sinai, c'è scritto Mekublan nella storia, è scritto in maniera tra le righe. Venne il Maimonide e dice: ricordati che questo non è un precetto stabilito da un Bedin che può essere modificato da un altro Bedin. Questa è una halakha le Moshe Mishnah, è una Kabbalah non può essere modificata mai, come un precetto della Torah scritta, come un precetto della Torah orale, così anche una Kabbalah è intoccabile, è una tradizione da Moshe Rabbeinu. Per questa ragione si stabilisce che questa è una regola assoluta ed è per questa ragione che David Amelech è ebreo e non potrà mai essere messo in dubbio questa ebraicità di David Amelech, del regno di David Amelech, della dinastia reale e del futuro salvatore, Mashiach Tzidkenu, l'unto che verrà a redimere bene Israele. A questo punto capiamo bene cos'è allora la discussione tra Doeg e Avner. Qual è? Che Doeg vuole cambiare questa regola? E quando va nel Beit HaMidrash gli dicono: attenzione, non è una regola soggetta a cambiamento, Mekublan, è una tradizione da Moshe Rabbeinu. Dice il Maimonide nelle Surie Bia: Halakha le Moshe Mishnah è una regola di Moshe Mishnah, non fa parte di quelle categorie di regole che può essere modificata. Solo che lo zio di Boaz non lo capisce questo, fa un errore, perché non era molto studioso, forse. Come abbiamo detto nella lezione precedente, viene chiamato Ploni Almoni, uno muto dello studio della Torah, uno debole. Boaz guarda lontano, vede l'anima, non si ferma davanti ai precetti, davanti ai dubbi piccoli, perché vede il futuro di Am Israele, la salvezza di Am Israele. Vede in Ruth la nonna di Ishai, padre di David Amelech, la bisnonna di David Amelech, vede la futura redenzione. La sposa. Un giorno rimangono sposati, ma basta un giorno per prolificare il futuro redentore. Capiamo adesso la storia. Quando David Ben-Gurion vuole obbligare le donne ad andare al militare e gli dice questo grande studioso: attenzione, è vero che tu ti chiami David Amelech e tu appartieni al grande David Amelech, il secondo re di Israele, il primo monarca dinastia regale di Amisrael. Sì, è vero. Ma tutta la ragione per la quale David Amelech è ebreo perché sua bisnonna era una donna moabita e non un uomo moabita. E una donna moabita può convertirsi perché? Perché sono gli uomini che devono andare a cogliere a Israele e non le donne. E le donne non hanno colpa per non aver accolto Israele con acqua, con pane e acqua. Per cui solo gli uomini non possono convertirsi perché è la natura delle donne di stare in casa, loro non hanno colpa per non aver accolto Bene Israel con pane e acqua, per cui loro possono convertirsi. Ma tu vuoi andare a stabilire che una donna vada all'esercito a combattere, che deve uscire, stessa cosa come gli uomini, identico. Vuol dire che la donna non deve più rimanere in casa. Vuol dire che la natura della donna non è più una natura di stare dietro. Allora le donne moabite avrebbero dovuto uscire fuori a cogliere Israele. E se loro non l'hanno fatto, vuol dire che loro hanno sbagliato come gli uomini. E se loro hanno sbagliato come gli uomini, così come gli uomini non possono convertirsi, anche le donne non possono convertirsi. E allora Davide Amelech non è più ebreo. E tu vuoi dire io appartengo a quel famoso grande David Ameller? Gli dice, attenzione, quel grande David Ameller è David Ameller solo perché le donne sono diverse dagli uomini. Ma se tu vorrai dire che sono uguali agli uomini e vuoi obbligarli ad andare a combattere, quel grande famoso David Ameller, tu avrai la colpa di averlo delegittimato, tolto il suo potere, la sua santità. Perché forse le donne non potevano più convertirsi. La verità è che questa è una Kabbalah che è indiscutibile, abbiamo detto. Però a livello, diciamo, di studio, la Torah dice che tutta la ragione che gli uomini non possono convertirsi è perché non sono riusciti ad accogliere Bene Israel quando sono passati vicino a loro. Ma se le donne, anche loro, dovevano uscire, a quel punto lì, gli uomini e le donne erano uguali. E le donne moabite anche non possono più convertirsi a Israele. Siamo arrivati alla penultima lezione di questo ciclo. Ci manca la sesta e ultima lezione. Riflettiamo ancora sulla grandezza di Boaz, sulla profondità di anima di Boaz, sulla non superficialità che lui ha, a differenza di suo zio, che lui pensa ai suoi interessi, interessi dei suoi figli, ai suoi nipoti, pensa prima a se stessa. Non pensa al bene collettivo di Israele. Invece Boaz ha una visione lungimirante, ha una visione di un vero capo. Il capo non guarda i suoi interessi personali, guarda il futuro, il bene collettivo. Boaz guarda la futura redenzione, guarda il futuro da Amisrael e capisce che se lui non farà qualcosa, se lui non sposerà Ruth, non ci sarà la redenzione, non ci sarà David Amelech. Israele non potrà essere redento e per questa ragione lui mette da parte tutti i suoi sentimenti, interessi, e guarda il bene di Amisrael e nasce il futuro Redentore che speriamo Presto potremo vedere nei nostri giorni, con Mashiach Tzidkenu, il Beit HaMikdash ricostruito, Bimera Beyamenu. Amen.